אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 385.
Noi studiamo la parola di Baal HaSolam alla pagina 385, articolo Il dono della Torah. Si può scaricare il materiale su Stockup TV, domande si possono fare su Stockup TV, domande se saranno fatte in diretta. Avta l'ereha kamocha, ama il prossimo tu come te stesso. Rabbi Akiva dice che questa è la legge generale di tutta la Torah. Primo punto. È detto dai saggi, si richiede un chiarimento, in quanto il generale indica sulla somma delle individualità, in quanto tutti loro sono insieme e compongono questa comunità generale. In quale maniera, quando dice che del precetto di ama il prossimo come te stesso, che è la legge principale della Torah, noi dobbiamo capire che le altre 620 dei precetti della Torah, con tutte le loro componenti, non è di più e né di meno come la somma delle individualità che compongono questo precetto, ama il prossimo come te stesso. Rav, cioè se io guardo la Torah non so cosa è, o è un libro, o è un rullo, rotolo. Non lo so, io so soltanto una cosa, che è un mezzo che porta l'uomo all'amore per il prossimo. Ecco tutto, non di più. Cos'è la Torah? È un mezzo per fare di me un amante del prossimo. Non c'è nient'altro. Quali tipi di detti, commenti, citazioni, tutti questi Gmarot, Mishnayot, Shulchan Aruch, non ha importanza di che cosa si parla, di che tipi di azioni, di che tipi di pensieri, vari tipi di restrizioni. Tutto è orientato nella direzione dell'amore per il prossimo, non c'è nient'altro. Se non è costruito in questa maniera, allora o io non la vedo così, oppure ciò che mi fanno vedere non è vero, non è Torah, se non è in questa direzione. Continua il trono del testo. E questo può essere giusto in ciò che riguarda i precetti tra l'uomo e l'ambiente. Però come fa a essere che questo è un precetto che contiene in sé e mantenere in sé tutti i precetti che stabiliscono il rapporto tra l'uomo e il creatore, che sono basilari nella Torah e che stabiliscono la sua essenza ed il significato? Rav, ma qui ci sono tante domande. Lui qua porta la cosa più importante. Come fa a essere che ciò che è scritto nella Torah tutto è orientato verso l'amore per il prossimo, verso l'amore per il prossimo, appaiono leggi in tutto il mondo costruito intorno a questo? Insomma, come fa a essere che tutto questo arriva alla conclusione di amore per il prossimo? Se io raggiungo questa realizzazione di amore per il prossimo, allora significa che ho finito, ho ottenuto tutta la Torah, capisco tutto, so tutto, tutto si trova in me, io sono arrivato alla fine, al finish. Quindi qual è la connessione di tutto ciò che è scritto nella Torah con il mio cambiamento rispetto al prossimo? Lettura testo. Secondo punto. Se si può fare lo sforzo in qualche maniera di capire ciò che è detto, allora è pronto per noi un'altra cosa, ancora più accesa, di un re che è venuto a un saggio, Gilel, di dirgli: insegnami tutta la Torah finché io starò su una gamba. E gli ha risposto: Elel, ciò che tu odi non devi farlo all'altro. Ma tutto il resto non è altro che spiegazione. Vai e studia. Così, in questa maniera, davanti a noi c'è una legge molto chiara in accordo alla quale tutta la Torah, nessuna dei precetti, dei 620 precetti, non è preferibile rispetto a questa unica. Ama il prossimo come te stesso, perché sono destinate soltanto per il chiarimento di questa principale, per preparare al precetto amo al prossimo, in quanto parla in maniera chiara. Tutto il resto non è altro che spiegazione. Vai e studia. E tutti gli altri precetti della Torah sono dei commenti a questo unico precetto, senza il quale no, però non è possibile il suo adempimento in piena in pienezza, a pieno. Bravo, cioè tutto ciò che si trova nella Torah, tutto ciò che è scritto, le leggi, tutti questi chiarimenti, tutti questi ragionamenti, tutto ciò che c'è là, che se io assolutamente non vedo che è così, evidentemente io non vedo questo e non capisco di che cosa hanno parlato questi saggi, ma loro hanno parlato soltanto di come realizzare l'amore per il prossimo, come raggiungere questo, come trovarsi in questo e di come realizzarlo. Non c'è né una parola, né una frase, nessun esempio, niente. Lì parlano dei alberi, campo, animali, persone, di vari mille altri oggetti, non ha importato cosa, come? Si parla di vari tipi di dati del calendario, ma tutto questo è orientato e collegato soltanto con l'amore per il prossimo. Se io non capisco la connessione con questo, allora sono io che non capisco, ma nella Torah non c'è nemmeno una parola che non parli del chiarimento, dell'ama il prossimo come te stesso, della giusta tutti noi in un solo cli. Sì. Tranne le leggi e i tempi che si parla nella Torah, noi adesso, all'ultima parte, i nostri spettatori, gli appare la domanda che se tutta la Torah è amore per il prossimo, appare le guerre, anche odio, dice Motimor. Bravo. Sì, alla fine si parla tutto di come si arriva all'amore per il prossimo. Il nostro problema è che noi non capiamo ciò che è scritto, non capiamo, non ci spiega correttamente cosa vuol dire il dono della Torah, perché ci serve. Io vedo tante persone, io ho vissuto tra di loro 30 anni e queste persone si chiamano coloro che tengono la Torah. E io quando le ho chiesto a loro, veramente mi ricordo quando le ho chiesto a loro, ancora a Rehovot, cosa significa amare il prossimo come te stesso? Loro mi dicono, va bene, tu studierai, poi vedrai come tutto si sistemerà. Ma io non ho visto che in maniera pratica accadeva. E anche l'uomo riguardante il prossimo, c'è questa formalità di ciò che chiede la Torah, perché si capisce diversamente, ci sono vari tipi di servizi di aiuto, sì, tutto questo è organizzato dal punto di vista sociale, ma qui si parla di una sensazione nel cuore, cioè che il cuore dell'uomo diventi che si riempia dall'amore per il prossimo. Ed il prossimo si intende che finché questo persone più vicine a lui, poi più lontane, ma questo si parla di tutti. Poi dopo lui ci spiegherà a noi nell'articolo Garanzia Reciproca che noi dobbiamo raggiungere un tale stato quando tutto il mondo entra in questo connessione, in questi nodi di amore, in maniera tale che per collegarli noi dobbiamo diventare garanti l'uno per l'altro. Quindi risulta così che colui che veramente parla della realizzazione dell'amore, ama il prossimo come se stesso, lui non fa altro che studiare la scienza della Kabbalah, perché per loro diventa la cosa più importante, l'unione, unità, Però tutto il resto, tutti gli altri, i laici, i religiosi, ognuno si occupa di come sistemarsi la sua vita, ma non verso la direzione di amare il prossimo come se stessi, anche se parlano di questo, parlano tutte le religioni di questo, tutte le credenze, le politiche. Chi ti pare? Però è chiaro questo. Ma realizzare invece non sono capaci. Per realizzare noi ci serve la luce che ritorna alla sorgente solo attraverso il corretto studio della scienza della Kabbalah. Molti Mor continua. E come Rabbi Akiva ha spiegato su una gamba di amo il prossimo come stesso, può lei spiegare su una gamba perché 40 anni ha lottato il re Davide e con chi lui ha combattuto per raggiungere lo scopo? Rav, non posso spiegarti di re Davide. Io vedo che Re Davide ha scritto i salmi a un'altezza di Moshe ben David e tutta la sua casa, casa di Davide, proviene non da questi giudei che erano, loro erano proprio da una parte, certo. Guarda che livello che ha raggiunto, che altezza. Noi dobbiamo chiarire queste cose, ma se dalla sua radice, come il re Davide che è diventato David ben Mashiach, ci ha dato questa luce, bisogna studiare, ma il fatto che lui ha combattuto 40 anni, noi questo studiamo. Se tu vuoi che ti rispondo a questo, noi diciamo che 40 anni è la distanza della Binah alla Malchut, e il re Davide, lui combatteva, ha elevato tutta la sua Malchut al livello di Binah, ha fatto tutto per la dazione, per questo lui ha potuto scrivere questo libro dei Salmi. In questo consiste la sua guerra, guerra per conquistare la Malchut e di metterla sotto dominio della Binah. Domanda: a chi serve la Torah e per chi e perché? Rav, di questo non si domanda, perché noi siamo creature. È semplicemente così, scende su di noi questo e basta. Vuoi, non vuoi, nessuno ti chiede, nessuno ti ha chiesto come vuoi tu nascere, come, in che maniera vuoi esistere in questo mondo, come se cambi il menu nel ristorante, voglio vivere così, voglio avere la vita così. Tutto proviene dalla frammentazione del Kli, e ognuno di loro è una scintilla di questo Kli, e io devo realizzarmi per correggere questo Kli, la mia parte, in maniera corretta con le altre parti, e così entrare in tutto il mondo. La tua scelta non è in questo, assolutamente. Tu non stabilisci niente, tu stabilisci soltanto come puoi avanzare con la via della Torah o della sofferenza. Tutto il resto non dipende da te, non puoi cambiare niente. Io domando più a livello di chiarimenti. Noi vogliamo spiegare al mondo e al mondo perché serve la Torah. Rav, la Torah è la forza superiore che viene alla persona, lo corregge, corregge le sue qualità nell'amore per il prossimo. Questo si chiama Torah, la luce superiore che corregge la nostra proprietà di odio in amore. Frammentazione proviene l'odio proviene dalla frammentazione e la correzione avviene con l'aiuto della Torah. Molto semplice. Ma continuiamo. Che c'è, Bensi? Perché nello studio della scienza della Kabbalah noi non iniziamo con la legge ama il prossimo come te stesso? Perché anche gli articoli di Rabash non iniziano con l'ama il prossimo come te stesso, dalla generalità alla particolarità. Noi parliamo del desiderio di ricevere piacere, egoismo, studiamo così, Rav, per non far scappare via le persone, io penso. perché se da te si avvicinano, ti vengono, viene una nuova, per esempio, una nuova classe, 50 persone vengono da te che tu fai le lezioni, tu inizi a dirgli: qua noi siamo per imparare come siamo il prossimo, come sei stesso. Allora tutti si alzano e se ne vanno via. Noi invece studiamo. Metti tu per esempio un annuncio in giornale che tu insegni come amare il prossimo. Allora nessuno ti verrà e ognuno sarà pronto a mandare là il suo vicino di casa magari. È detto: educa la prole in base alla sua inclinazione. Inizialmente cosa lui vuole? Lui vuole sapere in che mondo lui vive, qual è la causa di tutte le malizie, come si può raggiungere il bene, il piacere, insomma ciò che è nei suoi occhi il bene. In questa maniera tu gli puoi insegnare, ma non dargli vari tipi di saggezze dove tu stesso nemmeno ti trovi. Lettura testa, punto 3, Ot Gimel. E prima di approfondire questo oggetto dobbiamo guardare con attenzione l'essenza di questo precetto, perché ci è stato comandato di amare il prossimo nostro come se stessi. E l'espressione come se stessi parla del fatto che amare il prossimo bisogna nella stessa misura che tu ami te stesso. E per niente non di meno. E questo significa che tu devi sempre stare di guardia e di dare il piacere di tutte le persone del popolo di Israele, non meno quando tu stai di guardia all'adempimento delle proprie tue necessità. Rav, cioè io devo sentire a tutti insieme a me stesso come se non ci fosse assolutamente differenza tra tutti, come se fosse un corpo unico, e come se questo sono io. In questa maniera io devo preoccuparmi del fatto di rispettare questa legge: ama il prossimo come te stesso. Però questo non si può, in quanto tanti dopo il giorno di lavoro si preoccupano anche, non possono preoccuparsi meno delle proprie necessità. Allora come fai a obbligarlo a preoccuparsi delle necessità dell'intera nazione? Allora non si può presupporre che la Torah sta esagerando qui, perché lei stessa ci dice di stare attenti, di non aggiungere e di non togliere dalla Torah. Quindi le leggi sono già state prestabilite con una grande precisione. Rav, cioè da una parte questa condizione ama il prossimo come te stesso si trova nella forza finale, letteralmente, e non si deve che sia nessuna differenza tra nessuno. Così anche qui si spiega, si dice che alla fine anche tutta l'umanità diventerà come Israele. Come ci spiegava lì all'inizio, la Rav legge, come minimo la nazione di Israele, poi tutto il mondo. Cioè questa è una regola di ferro da una parte. Dall'altra parte è chiaro per me che fai con me tutto ciò che vuoi, ma io mi trovo nella mia natura, dove io non sono capace di realizzare questa regola. Quindi, qual è la questione qua? Se io sono opposto a questo, a questa legge di amore, mi trovo in odio, in frammentazione, nelle proprietà contrari, queste due tendenze ci sono chiare. Cioè, da una parte l'ho aggiungere, ma dall'altra parte io dalla mia parte non ho nessuna chance di raggiungere. Punto Dalet. Se ancora non ti basta, posso aggiungere che la richiesta di questo precetto di amo il prossimo come se stesso è ancora più rigida, in quanto richiede da noi di preferire le preferenze degli altri piuttosto che le proprie, così come è scritto nel Talmud: che sia bene per lui insieme a te. Non si dice soltanto degli ebrei, E nel caso del suo padrone c'è soltanto un cuscino e lui sta seduto su quel cuscino e non lo dà al suo schiavo, allora non rispetta la regola di stare bene insieme in quanto lui sta sulla terra. Ma se lui non sta sul cuscino e nemmeno lo dà al suo schiavo, allora è un peccato di Sodoma e risulta che deve dare il suo cuscino al suo schiavo, ma il padrone stesso deve stare seduto sulla terra. Adesso, come io amo me stesso più di tutti gli altri? Assolutamente. Noi riconosciamo più dei nostri figli, di tutto ciò che c'è nel mondo, assolutamente. Così anche l'uomo si trova in questa natura e io devo adesso nella stessa misura diventare uno che si preoccupa di tutti e io come se non ci fossi più, non esistessi più, solo realizzo questo rapporto, questo amore per il prossimo. Questo si chiama simile a te, sì, lettura testo, ed in questa maniera troviamo che questa legge uguale viene collocata anche nei confini dell'amore per il prossimo, perché anche in esso la richiesta dell'amore per il prossimo si ugualizza con l'amore per le proprie necessità, così come nell'esempio dell'ebreo che deve stare bene insieme a te. Anche nel caso in cui lui ha soltanto una sedia e invece il suo amico non ha proprio, allora in corrispondenza al regolamento, se lui sta sulla sedia e non lo dà all'altro, allora infrange il precetto amare il prossimo come se stesso, in quanto non si preoccupa delle necessità del prossimo, come se fossero le proprie. Ma se lui stesso non sta sulla sedia e nemmeno lo dà all'altro, allora è un peccato del Sodoma, perché il precetto ti obbliga di dare la sedia all'altro e tu stesso devi stare sulla terra oppure stare in piedi. Ed è chiaro che questa legge parla di tutte le necessità possibili del prossimo dove tu sei in grado di riempire. E adesso invece vai e studia, perché c'è la possibilità di adempiere a questo precetto. Rav, questo è chiaro, sì, che le condizioni sono tali quando probabilmente noi non possiamo farci niente, cioè nemmeno avvicinarci a questo adempimento di amare il prossimo come se stesso. Ed in questo caso è chiaro, questa è la condizione. Da una parte la Torah richiede questo, dall'altra parte noi ci troviamo nella natura che è assolutamente contraria. Noi non abbiamo nessuna connessione, nessun contatto in questa direzione, noi non siamo capaci di muoverci. In quanto noi non siamo capaci di trovarci in questo, questo modo di capire si chiama conoscenza del male. Cioè, colui che aspira ad arrivare all'amore per il prossimo e vede che lui non è capace, in tutte le forme, vari tipi di forme, quando lui ci prova, si impegna, allora arriva alla conoscenza del male, inizia a vedere l'inclinazione maligna sua, cioè la natura che è opposta all'amore per il prossimo. Solo ciò che è opposto all'amore per il prossimo si chiama inclinazione maligna. Tutto il resto no. È chiaro, sì. Torah si chiama inclinazione, ma la Torah chiama inclinazione maligna solo ciò che ostacola l'amore per il prossimo. E quando io chiarisco che cos'è che mi ostacola di arrivare all'amore per il prossimo, solo su quello io posso richiedere la luce che ritorna alla sorgente e la luce mi corregge questa proprietà opposta di amore per il prossimo in una forma quando e sarà corretta per l'aggiungimento di amore per il prossimo. Insomma, tutto è basato soltanto su questo principio. Sì, Shakar Bala Sulam ci spiega in maniera molto semplice questo precetto, il fatto che non si può adempiere a questo. Allora cos'è qui 600 20 precetti che ci spiegano questo unico precetto. Balasulam sembra che ce l'ha spiegato. Rav, ci spiegano i cabalisti che il nostro desiderio di ricevere generale si divide in 612 parti e noi dobbiamo correggere questi 613 desideri nella direzione per l'amore per il prossimo. Diciamo come il nostro corpo è composto di tante parti, mani, gambe, parti interiori, esteriori, vari tipi, così anche l'anima, simile a un corpo, uguale, è composto di 613 desideri e tutti questi desideri 613 orientati verso l'autoamore. Io nella connessione tra di loro devo farla in maniera tale che sia orientata verso l'amore per il prossimo. Questo è ciò che intende dire la Torah. Di questo lui scrive, come si chiama quell'articolo? Come? 613 consigli e 613 investimenti alla fine dell'introduzione al libro dello Zohar, questo articolo di Rabbi Shimon. E per noi questo ci è chiaro, perché noi non parliamo dei nostri animali, del nostro corpo, noi non parliamo di come esistere a livello di questo mondo. Non c'è a questo mondo altro se non falsità, tutto ciò che è egoismo. E anche l'animale è egoismo, non spirituale. L'egoismo spirituale e i maligni della Torah è un livello molto elevato, uno contro l'altro che ha creato il Creatore. E io, quando rivelo i maligni in me, io devo aspirare moltissimo verso l'amore per il prossimo. In corrispondenza a questo, io chiarisco quanto io non sono capace di fare questo, in quanto non voglio questo, e allora io rivelo il maligno in me. Questo, per questo serve la luce superiore, per far rivelare dentro di me il male. Per questo, quello stesso egoismo, quella stessa inclinazione maligna che si parla nella Torah, quando il creatore dice che io ho creato l'inclinazione maligna, questa creatura ancora bisogna vederla, è soltanto nella tua luce che noi possiamo vedere la luce. Shakar. Proprio per questo allora può darsi che lui ha diviso questo in queste tante parti dove è difficile spiegare questa regola, per questo l'ha esposta in più precetti. Invece Balasulam ce l'ha spiegata in più pezzetti uguale. Allora come possiamo studiare queste piccole parti di spiegazione? Perché l'amore per il prossimo noi non siamo capaci di farla. Sì, dice Rav, sì. Noi studiamo nella scienza della Kabbalah che queste particelle, delle particelle, correzioni delle particelle, ci muoviamo piano piano a quelle più difficili, ma ogni volta il desiderio di ricevere è rovinato, orientato soltanto per se stesso, per il proprio guadagno, e c'è bisogno di correggerlo, di riformarlo in maniera tale che sia nell'intenzione di dazione. Queste sono 613 parti che io devo correggere. Shakar, in accordo a ciò che io capisco, ciò che ha detto Rav, adempimento di queste particelle e la spiritualità, tutto è la spiritualità, diceva, nella materialità sono tutti, sembrano come animali, ma Rav può farci, Shakar dice, ma Rav può farci questo esempio di come si trasforma queste piccole particelle in spiritualità, ci può dare istruzione? Rav, in quanto tu non riesci ad unirti con il prossimo, nemmeno per uno iota di sentirlo come te stesso, e allora tu vedi l'inclinazione maligna, solo che riveli completamente, ma diciamo così, tu devi correggere tutta la tua anima. Di questo parla la scienza della Kabbalah. L'anima si chiama il desiderio di ricevere, che ha l'intenzione di dazione. Per ora noi ci troviamo a zero e iniziamo, dobbiamo iniziare a correggere qualcosa. Cosa correggiamo? L'uomo corregge ciò che rivela in sé. Per ora noi dobbiamo impegnarci a vedere, in quanto noi odiamo il prossimo. Siamo lontani, non siamo capaci, per questo l'uomo che è pronto pronto per questo ruolo, lui Il creatore lo porta nel gruppo dove lui può studiare con gli amici e può iniziare a fare la correzione. E allora lui si deve includere nel gruppo. E di questo è detto quali sono le condizioni che deve fare per poter iniziare, almeno in qualche maniera, di iniziare a muoversi nella direzione della connessione con gli amici. Quando lui viene all'unione con gli amici, lui inizia a vedere che lui non vuole questo, non gli serve, la respinge, dimentica di questo, così come vediamo su noi stessi. E allora lui decide che questo non fa per me. Io invece pensavo che qui vengo, divento più intelligente, potrò girare con tutto il mondo così, nella palma della mano, sarò più di successo, capirò di più, potrò dominare con la mia ragione su tutti quanti, io mi potrò elevare al sopra degli altri. Così quando il mio egoismo, l'orgoglio, letteralmente, e io sono contento di questo, invece perché cosa vengo qua? Per piegarmi davanti agli altri? Per amarli? Cosa significa questo? Perché mi serve questo? E allora le persone se ne vanno via, rimangono soltanto quelli che gradualmente iniziano anche se ascoltare queste parole non leggere che si chiamano correzione, ma nonostante tutto ciò rimangono. Perché? Perché non c'è altro da scegliere, non c'è altro da fare. Questa vita, questa creatura, e io non ho altra scelta, mi trovo qui, devo realizzare questo. E allora loro rimangono. E quando loro rimangono e decidono che non c'è altra scelta, che noi dobbiamo iniziare ad avvicinarci uno con l'altro, e ognuno che si deve annullare rispetto all'altro, si inizia a rivelare l'inclinazione maligna, in quanto noi veramente ci stiamo odiando. È simile a come gli allievi di Rabbi Shimon che rivelano davanti allo studio il libro dello Zohar, in quanto loro odiano l'uno con l'altro. E allora loro hanno la correzione in corrispondenza a questo. Gridano e chiedono di la luce che ritorna alla sorgente. Allora avviene la luce che ritorna alla sorgente e corregge. Cosa fa? Fa fra di loro una connessione. E nella loro connessione che si crea fra di loro, loro rivelano la forza del creatore, la forza di d'azione fra di loro. È una forza reciproca, un amore reciproco. Così loro creano l'amore al prossimo come se stesso e la realizzano. Adesso, il cammino di realizzazione di tutta questa connessione, correzione nell'anima, e il cammino di 125 gradini. Che significa? Che questo è Malchus, Rampin, Binah, Chokhmah, Keter. Cinque parti, Yud, Hei, Vav, Kei, dal basso verso l'alto. E tutto questo si chiama Parzuf dell'uomo, e ognuno deve conseguire questo Parzuf in tutta la sua pienezza dal nostro mondo attraverso cinque mondi, oppure Yud, Kei, Vav, Kei, e fino alla fine della lettera Yud, fino alla fine del mondo infinito. Dobbiamo correggere tutti i nostri desideri, dalla ricezione verso la dazione. E in questa ascesa noi abbiamo dei Kelim che si chiamano Galgalta Vainaim, Kelim di d'azione, Aviut Shoresh Alef Bet, sono dei Kelim leggeri, noi iniziamo a correggerli all'inizio, poi la loro correzione si chiama precetti di fare, di azione, e poi correggiamo i precetti di non fare, di divieto, cioè di non ricevere per ricezione, solo per la dazione, così tutto va a cap. E complessivamente correggiamo tutto il Kelim. La Torah parla in linguaggio delle persone, è scritto là della preghiera, della correzione nel campo, di non fare cose sulla terra, del kosher. Sono delle correzioni che noi dobbiamo fare. Come noi possiamo fare queste correzioni? Perché ogni desiderio che si trova in noi dobbiamo orientarlo verso la dazione, cioè soltanto orientarlo. Quindi la correzione delle giuste intenzioni. Quindi i cabalisti per questo ci scrivono nei loro libri cosa? Le intenzioni. Noi abbiamo letteralmente casa delle intenzioni, cancelli delle intenzioni, preghiera delle intenzioni, come di Rashash, e così via. Shakar, noi abbiamo 612 intenzioni, Rav, noi a ogni grado abbiamo proprio un kit completo di queste intenzioni, e in questo, ogni stato tu hai una conseguenza di tutto questo. Non è che è una piccola parte, perché tu correggendo la piccola parte la fai correggere rispetto a tutta la generalità, a tutta la comunità. Shakar, colui che consegue il mondo superiore è il cabalista. Loro sono gli unici che possono spiegarci che tipi di intenzioni dobbiamo strutturare, come adempiere ai precetti, come adempiere parzialmente questo precetto diamo al prossimo come stesso. Perché io vedo i libri cabalistici, loro ci spiegano dei mondi, loro mi parlano del precetto, non credo che loro parlano di altri, hai fatto lì dei precetti o chissà che, no, dice Rav, così non si può scrivere. Perché dice Shakar? Rav, perché se questo fosse in questo mondo, quando io so cosa vuol dire precetto, che vuol dire misericordia, cosa vuol dire intenzione, di come fare tutto ciò, allora ti avrebbero scritto, fai tante patate, metti insieme, prendi cipolla, mettili insieme, metti con l'acqua, inizi a bollire e ti verrà fuori un piatto. Non ti scrivono questo perché tu non ti trovi nel dominio dei tuoi desideri. Di tutto ciò che si preoccupa la Torah quando tu la studi è che di portarti a te la luce che ti fa aprire gli occhi, ti spiega con precisione del perché tu stai esistendo, che significa adempiere alla parola amore. Tutto fa la luce, quando viene la luce e si preoccupa di te e ti dà a te questa sensazione, tu già inizi a capire senza che hai bisogno dell'aiuto. Loro non ti possono scrivere, se loro ti scrivono di questo, loro ti devono scrivere di questo in un linguaggio umano, allora tu riceverai una specie di regolamento delle leggi. Così loro hanno scritto, come hanno scritto la Mishnah, la Gemara. Quando tu apri la Gemara, lì parlano di tutte queste cose, se è nato nella festa hai fatto questo, se hai fatto tutte queste azioni materiali, oppure sono due che tirano su di sé il talit. Qui si parla di tutte le leggi, anche se loro intendevano dire una cosa spirituale. Quindi tu vedi cosa succede, loro prendono la Gemara, la Mishnah e fanno di questo tutti questi libri del dettagli del, invece tu pensi che con questo puoi adempiere, fare tutto ciò che si deve. Shakar, sì, ma comunque i cabalisti ci hanno scritto dei libri provenienti da ciò che non hanno conseguito, e questo deve diventare per noi una istruzione. No, dice Rav, no, non una istruzione. Anche Bala Sulam scrive questo nel 150° punto di introduzione al libro di Tess, solo per portarti la luce. Tu non capisci niente di ciò che leggi, ma soltanto grazie al fatto che la luce ti influenza fa un cambiamento in te, io capisco una nuova cosa, vedo qualcosa di nuovo, hai cambiato qualcosa in me, la mia visione sulla realtà è cambiata. Questo è ciò che succede con noi ogni volta sotto l'influenza della luce, e allora come conseguenza di questo tu impari. Questo soltanto dalle azioni. Toda Rabba. Grazie tante, dice Shakar. Rav, noi non studiamo mai con la ragione, per questo l'intelligente non studia. La luce che viene sempre di più, all'improvviso io inizio ad avere una nuova visione, una nuova sguardo. Questa è la luce di Moshiach, che tira sempre più su, finché non inizio a capire di più quello che si sta parlando. Tutto questo studio interiore, invece è uno studio interiore, invece nei libri non saprò mai quello che c'è scritto, mai. In accordo al mio grado, anche se arriverò alla spiritualità. Ma va bene, noi che continuiamo? Che c'è? Dudi. Oleg da Mosca domanda: se alcune persone non sentono inclinazione maligna, cosa deve fare per ricevere la Torah? Allora a lui non gli serve la Torah, dicerà. Cioè, se io non sento l'inclinazione maligna, non mi serve proprio la Torah. Perché ho creato l'inclinazione maligna, ho creato la Torah come spezia. Perché mi serve me la spezia? Cioè, immaginati, io non ho niente da mangiare, c'ho soltanto peperoncino e il sale. Che mi serve il peperoncino e il sale se non c'è niente da mangiare? Se io non c'ho del cibo nel piatto. E rivelare l'inclinazione maligna è il fatto di aspirare di far bene. Allora io scopro quanto non sono pronto a fare quello. Sì. Niv. Si sa che lettori anche tanti commenti. Sì, certo, perché ognuno commenta con i propri kelim. Niv, domanda: perché all'uomo le serve qualcuno che gli commenta ciò che è scritto? Perché lui non può aprire il libro, leggere e commentarselo per se stesso e conseguire ciò che è scritto? Rav, perché l'uomo che si trova nel nostro mondo, lui si trova a livello dell'animale, non capisce, non sente niente. Però per far sì che lo si porti alla fine della correzione, alla frammentazione, quando lui nasce dalle persone, lui esiste tra le persone, riceve l'educazione, tutto il suo riempimento nella ragione, e solo dopo inizia a sentire che c'è nella vita qualcosa di più, che c'è bisogno di conseguire oltre questo ciò che gli hanno insegnato. E allora la Torah non si trasmette in eredità. Tu non puoi ricevere dai genitori aspirazioni verso la spiritualità, soltanto in forma individuale, con l'aiuto della luce creata dalla sorgente, all'improvviso tu ricevi un risveglio. E quando ricevi il risveglio, cosa devi fare in avanti? Perché questo risveglio lo hai ricevuto attraverso una discesa della luce dall'anima generale, parte dell'anima generale. Quando in questa maniera la luce scende, ha fatto raggiungere a te, ha toccato a te, e tu devi, con l'aiuto del fatto che la luce in te ti illumina, inizi a muoverti verso la direzione della fonte della luce, e allora arrivi a un certo maestro, a un certo gruppo. E tu poi dopo attraverso loro ricevi il risveglio, perché il sistema è un sistema molto rigido, non cambia. Cambia soltanto le qualità interiori in esso, ma non è che le connessioni. Noi diciamo che ci sono connessioni o non ci sono connessioni, le connessioni ci sono, solo che si mette in moto o non, e funziona o non la connessione. Quindi tu alla fine dei conti tu arrivi a quel posto dove tu ricevi il risveglio, e adesso ti danno, in corrispondenza alla tua libertà di scelta, la possibilità di avanzare. Però tu mai sei capace di avanzare da solo, mai. Tu non puoi interpretare niente che si trova a questo livello. A te ti insegnano di come collegarti con la luce che ritorna alla sorgente. In quel momento, quando tu sai come utilizzare la luce che ritorna alla sorgente, quando tu già ti trovi non al livello di questo mondo ma al di sopra, sei uscito a un grado perlomeno primo spirituale, allora questo si chiama l'anima dell'uomo che lo insegna. Anche se tu non sei ancora nella fine della correzione, ma comunque tu hai ricevuto una certa esperienza di come elevarsi sui gradi, che tipo di ordini, delle azioni, perché tu adesso non le sai. Da oggi a domani si cancella tutto. Ogni momento tu letteralmente ricevi delle proprietà nuove, qualità nuove, e quindi non puoi avanzare da solo. Niv. L'uomo vuole annullare il suo verso il testo. Lui ha la libertà di scelta per questo. Sì, ma in cosa, dice Rav? Lei ha detto che lui ha la libertà di scelta. In che cosa però, dice Rav? Col fatto che lui può farlo in qualche posto, come lo gli passa per la mente? No. Questo è un posto dove esiste un ordine e ciò che lui riceve e studia, soltanto allora la sua libertà di scelta sempre si rinforza nell'ambiente, sotto l'influenza su di lui. Ed ecco tutto. Tutto qui la libertà nostra di scelta. Niv. Noi vediamo che anche i grandi cabalisti, loro hanno vari tipi di commenti, commenti di Rashi, altri commenti. Ma cosa tu ne capisci di questo? Ma perché parli sciocchezze? Lascia perdere questo, dice Rav. Beh, allora che commentano perché? Tra di loro non ci sono artriti o contrarietà? Perché ti addentri in delle cose che non capisci nemmeno mezza parola? Il commento, tu di Rashi. Rashi, il grandissimo cabalista, guarda come lui ha scritto. Tu pensi che per i ragazzini? Rashi ti ha dato il commento su tutta la Torah, sulle leggi, su Tanakh, su tutto. Ma va bene, non voglio nemmeno sentire questa cosa. È già troppo. Dai, veloce. Noi parliamo del dono della Torah, dice Avi, e noi vediamo che la festa non corrisponde a questo stato elevato, Rav, perché corrisponde alla necessità. Pesach simboleggia uscita dall'Egitto, libertà. Ci sono dei simboli specifici di questo durante Pesach. Noi stiamo insieme, pasto. Cosa noi facciamo a Shavuot? Mangiamo la torta di latte, gli latticini, visto che è così. Chi è contento della Torah? Chi è che la capisce? Cos'è la Torah? Cos'è questa forza che bisogna correggere? Dove questo ci deve elevare? Se noi capiamo che la Torah ci porta all'amore per il prossimo, tu puoi prendere anche dei latticini e mangiarli, ma questo non ci serve. Insomma, noi non ci troviamo in uno stato quando da noi ci si richiede la Torah. Avi. Sì, ma comunque la nazione deve arrivare a questo stato quando noi tutti stiamo alla montagna di Sinai con un cuore uniti, un solo cuore. Bravo. Sì, questo possiamo elevare con l'aiuto dell'importanza dello scopo, altrimenti viene con le sofferenze. Quando tu vorrai per forza essere in questa scelta, per scappare via semplicemente dalla sofferenza. Questo è ciò che ci si presenta. O noi stessi iniziamo ad unirci, questa espressione diamo al prossimo con se stesso, ma perlomeno in unione di qualche forma, oppure arriveranno tali sofferenze Aman, che ci porterà verso il bene. Verso il bene significa d'azione e amore. Va bene? Chiaro? Ormai non riusciamo più a fare niente, ma motivo va bene. Può darsi che una goccia, un piccolo frammento di amare il prossimo come se stesso, dove si riceve dalla riunione dei cerchi. E domanda, in questo mondo le persone godono dai concerti, dai teatri, ma là noi cosa facciamo? Perché questa invenzione è così semplice, un cerchio di persone, un oggetto che trasmette l'uno all'altro e dopo qualche minuto le persone vanno più che al teatro o all'opera. Rav, voi potete dirgli che tipo di fonte di piacere in ogni azione quando esiste il sentirsi bene, questo bene è sotto l'influsso della luce e nel cerchio quando ci sono le resistenze fra le persone, quando loro sono estranei e all'improvviso si uniscono e capiscono l'uno all'altro con la, al sopra della ragione, in un certo senso al sopra della ragione, ma loro ascoltano la tua voce, loro ricevono questa certa porzione di luce, quindi per loro è molto di più che un concerto, loro si impressioneranno da questo, lo sentiranno e non lo dimenticheranno mai. Perché questa è un'impressione eterna che rimane per loro, solo che noi dobbiamo sempre di più pensare di come noi gli diamo a loro questa impressione orientata, cioè che loro comunque ritornino da noi e che continuino a, a imparare come raggiungere questa luce da soli. Motimor. Una serata abbiamo avuto 30 cerchi, è molto questo. Si può spiegare la fonte di questo piacere? Bravo, questa è la forza di unione. La forza di unione, non c'è nient'altro di cui parlare. Se noi ci uniamo, in quanto noi sempre di più impariamo ad unirci, in questo ci sono tanti dettagli, questo è un sistema intero, molto profondo, molto largo. E se noi facciamo così, svegliamo la luce della, della unione nella nostra nazione. Natura, c'è soltanto forza di frammentazione, tra tutto e dappertutto c'è divisione, questo si chiama egoismo, tu sei là, io sono qua, siamo separati, questo è il nostro mondo. Se invece noi al di sopra di questo, di questa divisione, vogliamo collegarci, al di sopra di questo, noi questa forza, al posto della forza della frammentazione riceviamo la forza di connessione, grazie alla forza di connessione possiamo ricevere tutto, curare, organizzare la nostra vita, non ci serve nient'altro tranne questa forza. Motimor. Sì, ma oggi noi abbiamo studiato amo il prossimo con se stesso o il dono della Torah, la radice della Torah, tutto ciò che succede adesso in tutti i cerchi, in tutto Israele, tutto ciò che facciamo. Rav, sì, certo che se tu gli insegni come unirsi anche per un attimo, tu già realizzi la Torah in qualche cosa, certo? E quindi speriamo che raggiungeremo sempre di più successo in questo, letteralmente questo dà una grande speranza, ma per ora annunci prima di finire. Mini congresso mondiale. Oggi noi invitiamo tutto il clima mondiale di unirsi, di essere insieme al congresso mondiale. Alle 7 lezioni con Rav, poi Unione degli Amici. 103 FM, Rav Lightman alla trasmissione radiofonica su 103 FM. Oggi domenica di sera alle 8 di sera noi vi invitiamo ad ascoltare sul canale radiofonico 103, anche sul sito, sulla pagina di Facebook di Rav Lightman. Tante belle cose.
הרמוניה בערבות הדדית האושר יחזור
הרמוניה מיתרים של תקווה מתנגנים בתבר
לבבות מתחברים בישראל
הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד הרמוניה זה אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד הרמוניה זה אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח